prima di fare presentazioni e qualsiasi cosa, intanto voglio dire che siamo molto contente di essere riuscite a trovarci così in una voce e credo di poter raccontare a parte, sono felice di pensare. Penso sia buona cosa che come dalle cadenze siamo con la preghiera. Avete avuto tutti il foglio, penso. Leggi tu il Vangelo? Sì, a qualcuno manca? Chi può, ci alziamo, chi non può si rimane qui per ascoltare la parola. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Dal Vangelo di Luca. In seguito Gesù se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del Regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti i sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni.
Insieme preghiamo con questo inno la Sapienza. Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo e la donna, e governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede in trono accanto a te, e non escludere dal numero dei tuoi figli e delle tue figlie, perché io sono tua serva e figlia della tua ancella, donna debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente come architetta quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che gli è gradito. Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni, e mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite. Quale donna può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero se uno gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini e le donne furono ammaestrati in ciò che ti è gradito, e essi furono salvati per mezzo della sapienza. Signore Gesù, vogliamo lasciarci interrogare dal tuo spirito, la Ruà, che ci dà luce per aprirci al suo soffio, alle sue intuizioni. Donaci il coraggio di osare fino in fondo per lasciarci condurre un passo al di là delle nostre abitudini con sapienza creatrice.
Mi sono ammesso a fare una parte e poi me ne vado, anche se sarei molto curioso, però mi sembra anche bello che sappia fare un passo indietro e andare via, e che voi potete interpretare come è giusto. Però volevo anche dire, una cosa volevo dire, che noi come Chiesa Diocesana stiamo facendo un'esperienza bella, che è quella del Sinodo, che cade in un contesto difficile della nostra Chiesa, come anche quelle delle altre diocesi, ma anche della nostra. Vediamo molta riduzione di impegno, di partecipazione, ecco, e però mi sembra che dentro l'esperienza che stiamo facendo, dentro tutte queste cose belle, ci sono brutte, forse ci sono dei pensieri belli che stanno come nascendo, che si stanno formando, che stanno richiedendo delle novità, per le quali noi siamo senz'altro a disposizione. E penso che voi, oltre a avervi ringraziato, possiate darci una mano. Non lo dico né perché è un ovvio, essendo voi tante qua, ma perché avere la possibilità di dare un contributo per la vita della nostra diocesi in un contesto come quello del Sinodo, penso che sia veramente un'esperienza importante, un'occasione importante. E non si deve perdere questa occasione per aiutare la Chiesa a riscoprire un'immagine di se stessa più rispettosa del Vangelo, per la quale anche io devo dare un contributo. Però devo fare una piccola confessione. La prima persona che mi ha parlato di sì, che mi ha parlato di sinodo e che mi si è fissato nella mia mente è stata Livana Ceresa, ancora tanti anni fa, e aveva scritto una lettera sulla cittadella in cui chiedeva che si facesse un sinodo. Poi la cosa è stata lasciata in disparte, ma sempre è stata un'ispirazione in questi anni. Poi con Livana Ceresa i rapporti non erano sempre così facili, però le cose che diceva erano normalmente delle indicazioni importanti, profetiche. E anche questa del sinodo, io sono stato colpito dalla sua forza, dalla veemenza con la quale chiedeva che si facesse questa esperienza. Poi quando abbiamo cominciato a parlare di sinodo, nessuno ci credeva che ci saremmo arrivati, e siccome l'avevamo prospettato nei 5 anni seguenti, hanno detto di sì, perché tanto non sarebbe stata l'occasione di arrivare, ci sono dette tante cose. Poi in realtà anche c'è un contributo anche da parte dei maschi, in realtà una certa capacità di tenere le redini ci ha portato a un certo punto a non poter più dire no, non lo facciamo. Quindi non è un sinodo che abbiamo voluto con calcoli intellettuali, sociologici e di dicendo. È un sinodo che viviamo senza sapere bene chi l'abbia voluto. E questo mi sembra che sia un altro segno molto importante che noi dobbiamo tenere nella nostra attenzione. I primi passi che abbiamo fatto sono stati passi di coinvolgimento. Hanno partecipato da noi a Mantova circa 6.000 persone direttamente, tramite gruppi di 10, 8, 10, 15 persone, che si sono incontrati in più occasioni per riflettere sulle domande che venivano, sono state proposte da una commissione, la commissione preparatoria, e ha permesso a tanti di dire che è bello incontrarsi e che è un'esperienza molto significativa, potersi riflettere su un cammino di discernimento, dentro un cammino di discernimento, che significa chiediamo insieme che cosa il Signore vuole, non che cosa è più opportuno adesso, più conveniente, che cosa il Signore vuole. E penso che tra queste 6.000 persone e più, la distinzione tra chi fosse uomo e chi fosse donna sia una distinzione non opportuna a stabilire, perché la Chiesa è una. E così anche tra chi era giovane e chi era anziano, non siamo riusciti a fare delle selezioni. E anche per questo, perché la Chiesa è una, cioè la Chiesa è fatta anche dei giovani come è fatta anche degli anziani. Ecco, per questo vi chiedo, l'unica cosa che chiedo è di metterci tutto l'impegno che potete, anche se a noi può dar fastidio, noi come diocesi, come direzione, come uomini, non importa, basta che sia secondo quello che lo Spirito suggerisce alla Chiesa. Questo è il criterio che dobbiamo avere. Quindi buon lavoro.
Grazie. Grazie. Bene, allora penso che possiamo dare via ai nostri lavori. Dico solo due parole di Serena per presentarla a chi non conosce. Chi la vuole conoscere meglio, ci sono molti suoi contributi anche audio sulla rete, per cui se siete curiosi potete andare ad ascoltare. Serena è di Firenze, è docente ordinaria presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze e ordinaria alla Facoltà di Teologia dell'Italia Centrale. Socia fondatrice del coordinamento delle teologhe italiane, anche questo ha il suo sito ed è molto interessante visitarlo, e vicepresidente dell'Associazione Teologi Italiani. Le sue pubblicazioni sono moltissime, quella insieme a cui tiene di più in questo momento è la cura del volume Tantum Aurora Est, che è sulle donne nel Concilio e al Concilio Vaticano II, però ecco, ci sono tante altre cose che lei ha scritto e fatto, e soprattutto avendo studiato con Severino Diani c'è esperta in ecclesiologia, che è la cosa che in questo momento ci interessa. Prendo altri minuti e lascio subito la parola a Serena.
Grazie. Allora, parlerò in piedi in modo che così posso anche un attimo muovervi. Grazie di questo invito e grazie di aver maturato l'idea di mettere all'interno di un cammino di sinodo in una chiesa locale uno spazio direttamente, immediatamente vissuto da donne tra donne. E non solo per parlare delle donne nella Chiesa, anche se da questo punto partiremo, ma per parlare tra donne, come donne, di quella che è la Chiesa che vediamo e che vogliamo pensare, vivere, a cui vogliamo contribuire immediatamente direttamente. Perché noi siamo Chiesa, non siamo ospiti, siamo soggetti a pieno titolo e quindi in questo senso siamo soggetti pienamente corresponsabili della vita ecclesiale. Allora, mi è sembrata una cosa molto bella che abbiate pensato questo, e da quello che so, così girando per l'Italia, è il primo sinodo che dedica espressamente, immediatamente, uno spazio così ampio quanto una giornata di laboratorio e di seminario, perché questo sarà, non sarà tanto la mia relazione e poi il dibattito, ma il lavoro che faremo e svilupperemo insieme, dedicato appunto a questa prospettiva, la prospettiva di donne che si incontrano, riflettono, ripensano le proprie esperienze, le proprie sensibilità, perché vogliono offrire un contributo specifico e qualificante alla vita ecclesiale. Per quello che so io in Italia non c'è mai stato niente di simile a questo incontro di oggi, e allora mi emoziona questo camminare insieme, e allo stesso tempo penso che ci sia una sfida per uno stile di chiesa veramente nuovo e diverso. Allora, con questo atteggiamento vorrei che ho pensato questa giornata di oggi insieme con Antonella e le altre che hanno organizzato questo momento, e ho pensato di impostarlo così, abbiamo pensato di impostarlo così. Ci sarà questo mio primo intervento, ora magari possiamo distribuire anche il foglio perché ho predisposto uno schema, poi ci sarà da introduzione un po' alla prospettiva con cui guarderemo e rifletteremo nel corso di questa nostra giornata. Poi ci sarà un ampio spazio di riflessione in gruppo, quasi due ore di lavoro che faremo insieme, che io rintrodurrò dopo l'intervallo brevemente, e poi nel pomeriggio ancora una brevissima introduzione mia, lavoro di gruppo ancora insieme, poi raccoglierò quello che è emerso, suggestioni, domande che vorrete porre, e poi faccio una breve conclusione finale. Questo è un po', se visto che non è ancora stato introdotto l'orario, il percorso che faremo insieme. Come vedete, le mie parole saranno un lancio, uno stimolo, una prospettiva, delle sollecitazioni a recuperare una memoria comune, a cogliere una prospettiva insieme. Su questa base poi però quello che conterà sarà la parola che vorremmo dire sulla Chiesa, come Chiesa insieme. La prima domanda, si sente bene anche nella parte, perché la mia voce non è molto forte. E per pensare questo nostro percorso comune di dialogo, ho pensato che sarà appunto un percorso di laboratorio, quindi di ricerca in parole, lo chiamerei così, a partire dalla nostra esperienza. Ho pensato di guardare e di collocare la nostra riflessione a partire da una prospettiva specifica che trovo nell'esperienza di Gesù e che trovo nell'esperienza della prima Chiesa cristiana, e che diventa però, lo dico subito, un'esperienza tradita, un'esperienza marginalizzata, un'esperienza solo recentemente recuperata, ed è la prospettiva del potere della parola. Quindi vorrei riflettere su come le parole delle donne sono parole di interlocutrici cercate e riconosciute da Gesù e dalle prime comunità cristiane. Vorrei riattraversare il percorso della parola e delle forme di parola che le donne, proprio per rapidi tratti, hanno vissuto in questi 2000 anni di cristianesimo, e il recupero di questa parola inaudita, gioco su questo, e inedita, che il Vaticano II ci permette di vivere e che costituisce, a mio parere, il punto di prospettiva, il punto di forza e di responsabilità, lo vorrei sottolineare, per noi oggi come donne nella Chiesa, come soggetti ecclesiali a pieno titolo. In maniera tale da riacquisire alcuni punti comuni, dirò anche all'inizio soprattutto cose che penso tutte conosciamo profondamente, su cui abbiamo più volte magari riflettuto, ma vorrei cercare di segnalare quelli che sono gli interrogativi aperti e individuare quelli che sono i fattori trasformativi della realtà, perché su questo si gioca il potere della parola delle donne come potere riconosciuto, come potere negato, e si gioca soprattutto il passaggio tra una parola pronunciata nelle mura domestiche o nelle mura del monastero e una parola invece che diventa pubblica, autorevole ed edificatrice di Chiesa. Allora, lo sguardo sarà uno sguardo che non solo vuole raccogliere una serie di esperienze, di dati, ma leggere e soprattutto interpretare il divenire di una storia, perché per essere soggetto responsabile di una parola autorevole, quello che faremo nella seconda parte della mattinata, per la Chiesa e nella Chiesa, dobbiamo necessariamente riacquisire maggiore consapevolezza dei dinamismi che hanno segnato la vita delle donne, che oggi possono aprire e dischiudere nuove prospettive. Quindi questa sarà un po' la prospettiva del mio lavoro, perché di per sé la parola inedita, inaudita ma necessaria delle donne è parola che sempre ha fatto Chiesa, ma indubbiamente una parola che non sempre è stata riconosciuta in questa fase, in questa prospettiva. Quindi avremo due momenti: un primo momento di questa mia relazione, come le donne sono ritornate ad essere soggetto di parola autorevole e pubblica, e poi ci eserciteremo come portatrici di una parola autorevole e pubblica a esprimere una parola di donne nella Chiesa e sulla Chiesa, quindi che tipo di parola vogliamo autorevolmente e pubblicamente pronunciare, a partire dalla nostra identità, a partire dalla identità pubblica che abbiamo assunto. Quindi rispetto a quello che diceva Don Claudio, giusto, noi faremo un passo ulteriore. Se nei gruppi era importante assumere parola come cristiani e cristiane, laici e laiche, nella vita ecclesiale e per un'esperienza sinodale, ora ci concentriamo invece sul nostro essere soggetti donne nella Chiesa e per la Chiesa. Quindi la specificità della nostra identità sessuata e di genere diventa la prospettiva di un cammino necessario per la vita della Chiesa. Perché necessario? Perché uno dei punti essenziali dell'esperienza cristiana è proprio l'annuncio del regno di Dio, che abbiamo sentito anche nelle parole del testo di Luca, capitolo 8, perché all'inizio, a principio della nostra vita di cristiani e di cristiane, a principio della vita ecclesiale, sta un principio uno e uno solo, ed è l'annuncio del Vangelo del Regno che da Gesù in poi ha costituito la prospettiva innovativa dell'esperienza di fede. E il regno di Dio, così come vediamo dalle parole di Gesù, è comunione nell'amore, una comunione nella differenza, una convivialità delle differenze, avrebbe detto Tonino Bello, quindi dove la dimensione della pluralità e della ricchezza dei molti e delle molte sta e si vive nella dimensione della comunione. E la prassi di Gesù nei confronti delle donne, dico una cosa assolutamente ovvia, è considerata uno degli elementi dei suoi contemporanei più scandalosi e più trasgressivi in assoluto. Perché in un contesto sostanzialmente patriarcale e androcentrico, quindi centrato sul maschio, termine che ritornerà proprio come misura del pensare e del dire, quale quello dell'ebraismo del tempo, in cui le donne sono sempre definite in relazione a un uomo, ricordiamo quando chiedono a Ruth, di Ruth, ma a chi appartiene quella donna? Proprio perché ogni donna è definita attraverso il contesto familiare di provenienza o il contesto di madre, sposa, eccetera. In un contesto in cui lo spazio della donna è la famiglia, è la casa, Gesù apre lo spazio della vita, di una relazione che travalica lo spazio tradizionale di appartenenza e soprattutto riconosce a ogni singola donna che incontra un suo statuto di interlocutrice significativa. Penso ad esempio alle guarigioni che spesso citiamo, pensiamo alla donna curva, pensiamo all'emoroissa, pensiamo alla cananea che chiede la guarigione della figlia. Tutte le volte non c'è semplicemente la guarigione da una malattia, ma c'è sempre il riconoscimento di un processo di appartenenza sociale e la donna viene sempre riconosciuta come figlia di Israele, come portatrice di una parola specifica che è quella di quella donna appartenenza appunto al contesto del popolo, al contesto della vita. Quindi il Messia liberatore è un Messia che libera anche le parole delle donne, la soggettualità delle donne a pieno titolo. Richiamo cose che tutte sappiamo, ma perché voglio che questo sia il punto prospettico. E più volte noi incontriamo il Messia che incontra le donne come interlocutrici teologiche. Pensiamo alla rilettura di Giovanni, la Samaritana, pensiamo Marta e Maria, Marta che fa la professione di fede che i sinottici mettono in bocca a Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio Altissimo. Matteo, Marco e Luca è Pietro e noi elogiamo questa centralità fondativa per la Chiesa della professione di fede. In Giovanni è una donna che la fa e nessuno dei cristiani normali, tra virgolette, sa questo elemento. Ma in Giovanni non è Pietro che fa questa professione di fondazione della Chiesa. E farò altri esempi di questo genere. Pensiamo alla cananea che con le sue parole sul regno modifica, chiede a Gesù la conversione e Gesù cambia la sua prospettiva pastorale, noi diremmo, e di esercizio della messianicità in una dimensione di dialogo. Sono indubbiamente testi che sono stati anche costruiti dopo la risurrezione, ma quello della cananea per esempio è uno dei testi chiave che diciamo appartiene al Gesù storico, perché è talmente sconvolgente vedere un Gesù che prima non risponde, che rifiuta il rapporto con la donna perché dice non le rispose nulla, questa gridava dietro e gli altri dicono ma lasciala fare, e lui invece accoglie la prospettiva che la donna dà sul regno di Dio, quindi sul nucleo di quello che sta annunciando, e accetta di convertire la sua prospettiva. Potremmo continuare in molte altre forme, ma mi ha molto colpito pregando questa mattina che non solo il testo di Luca 8:1-3 ci pone le donne come le perfette discepole, perché sono quelle che seguono Gesù, seguire il primo verbo del discepolo, ma soprattutto sono coloro che servono Gesù. Certo, da questo testo, da questa traduzione, non potete dedurre che dietro il verbo li assistevano con i loro beni, sia lo servivano con tutto ciò che avevano. Dove servire è il verbo del discepolo maturo. Allora, seguire e servire dice chi è discepolo. E nel Vangelo di Luca gli unici discepoli maturi sono le discepole che seguono e servono. Però uno dei problemi che già cominciamo a vedere è il tradimento della memoria delle donne e soprattutto le traduzioni che tendono a confinare lo spazio delle donne ai ruoli tradizionali. Questo è un esempio classico dove la Shei traduce li assistevano come se affinassero, li sostenessero economicamente. Ma c'è il verbo tipico di Gesù dell'opera messianica, cioè servire. E solo le donne servono, cioè solo le donne maturano la consapevolezza che il Messia è colui che non è venuto per essere servito ma per servire. E loro sono le perfette discepole perché incarnano perfettamente l'opera messianica, seguire e servire. Chiusa la parentesi, a tutti viene in mente la Maddalena, Giovanni 20, l'annuncio del Vangelo e così via. Allora, indubbiamente il discepolato di Gesù, come dice Schlüssel e Fiorenza, è un discepolato che viene proposto a uomini e donne, e l'esperienza della Chiesa primitiva, della Chiesa nei suoi primi 30 anni di esistenza, è quella di un discepolato di eguali. Ma c'è ancora qualcosa di più. Non solo Gesù riconosce le donne come interlocutrici a pieno titolo in questioni teologiche, il dibattito con la Samaritana o Marta e Maria a questo valore. Non solo riconosce le donne come sue discepole, Marta che siede ai piedi di Gesù, scusate, Maria che siede ai piedi di Gesù per ascoltare la parola. È un atto radicalmente trasgressivo, perché nessuna donna poteva farsi discepolo, non esisteva neanche il femminile della parola discepolo. Quindi Gesù accetta un atto radicalmente trasgressivo di una donna che si pone come discepola. E accetta questo elemento, accetta di avere discepoli. E in questo senso aggiungo un altro elemento. Gesù, ci dicono i Vangeli sinottici, consegna al momento della sua morte, della sua risurrezione, alla fine della sua vita e da risorto, il suo potere, letteralmente in Matteo, la sua exousia, cioè è un potere, una possibilità del soggetto legata alla funzione, che è il diritto e la possibilità di dire o di fare qualcosa. Gesù è contraddistinto in tutti i sinottici dalla sua exousia, dal suo potere di parlare con autorità, di agire in maniera significativa per la trasformazione e la piena liberazione della vita e così via. Alla fine della sua esistenza Gesù consegna la sua exousia, il suo potere, il suo potere messianico di parola e di azione ai discepoli, ma come abbiamo visto in Luca, ai suoi discepoli e alle sue discepole. Allora noi, per Gesù, agli occhi di Gesù, le donne non sono solo interlocutrici, ma sono le discepole che ricevono dal risorto l'exousia, il potere di parola e di liberazione che il Messia consegna. Allora, in questo senso c'è una capacità, una forza, un'autorità, una libertà, una soggettualità, un diritto dovere di parola e di azione messianica che viene conferito alle donne. Questo elemento nella prima generazione cristiana permane come un dato assolutamente ovvio, certo. Anche Paolo, come sapete, pur accusato di misoginia da tanti, nel corso del corso da tante, in realtà sostanzialmente vede e riconosce il valore della parola autorevole delle donne come parola edificatrice di Chiesa. Potrei fare molti esempi, cito in particolare il capitolo 16 della lettera ai Romani, dove noi troviamo Febe, nostra sorella, diaconos, quindi responsabile della chiesa vicente, una chiesa locale specifica, e anche qui faccio una parentesi poi dopo sulla traduzione pessima del 2008 della CEI, e Giunia, che è chiamata apostolos, insigne, e anche qui il suo nome diventa maschile per evitare lo scandalo di chiamare Giunia apostola. Pensiamo a Priscilla, sappiamo che è stata una sua collaboratrice, pensiamo a Lidia. E vengono chiamate con due termini, li dico in greco poi li traduco, synergoi, cioè cooperatrici al Vangelo, quindi una responsabilità in prima persona legata al syn, cioè all'agire insieme, e l'altro termine che trovo molto interessante è synatletoi, cioè essere atlete insieme, cioè lottatrici insieme a Paolo per il Vangelo. È in Filippesi 4 questo termine, ci sono dei nomi di donne. Allora, lottatrici per il Vangelo, soggetti a pieno titolo. Ed è interessante che negli Atti degli Apostoli così troviamo scritto: affinché Paolo si avesse trovato nella fase in cui è persecutore dei seguaci della via, e il testo dice uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme, eccetera. Allora, notate che uomini e donne, Luca, scrivendo gli Atti, sente di dover sottolineare, e non è così comune, il fatto che i discepoli di Gesù, i seguaci della via, sono uomini e donne, alla pari. Quindi c'è un discepolato di parola, c'è una corresponsabilità di parola molto chiara. Quindi in questo lo dico cosa ovvia, nei primi circa 30 anni di vita della Chiesa, la presenza delle donne è una presenza significativa per l'evangelizzazione, per l'annuncio della fede, per la vita della comunità. Il passaggio critico è un passaggio che avviene già per le donne all'interno del Nuovo Testamento, nel passaggio tra la prima generazione cristiana e la seconda generazione cristiana. quando si vede la parusia, il ritorno del Signore che si allontana, e la Chiesa comincia a istituzionalizzarsi, cioè a definire le sue strutture portanti, per poter reggere l'annuncio del regno, il principio costitutivo, in una storia la cui durata non si conosce. Allora, la necessità di dare una struttura che regga il tempo, quindi un'esperienza sociologicamente anche estremamente significativa, costituisce un passaggio chiave per la vita cristiana. Durante questa fase di passaggio alla seconda e alla terza generazione cristiana, per le donne assistiamo a un processo di delimitazione degli spazi esattamente e del riconoscimento esattamente di parola. In questo senso, la struttura domestica, la struttura delle case, della chiesa domestica, in cui la prima generazione cristiana ha vissuto la sua esperienza portante di chiesa, tende a perdere importanza. E visto che per le donne la casa è sempre stata luogo primario di identità, questo limita la parola pubblica, fra virgolette, la parola evangelica, la parola ecclesiale delle donne. Si affermano invece modelli sinagogali, nei quali indubbiamente per il contesto ebraico la donna non aveva uno spazio e una parola pubblica. Secondo elemento, il cristianesimo appare sempre di più come un garante dello status quo e soprattutto teso a mostrare un volto rassicurante che costituisce e garantisce il buon ordine nel contesto dell'impero senza processi di contrapposizione di natura sociale. In questo senso, pur di essere accettati e pur di favorire un'evangelizzazione più significativa nel contesto dell'impero romano, nel contesto latino, nel contesto ellenistico, comincia a nascere una cosiddetta questione della donna. Quindi qui non sono tanto i testi paolini, pur tante volte citati nel corso della storia, la donna taccia in assemblea per chiedere poi al marito eventuali spiegazioni in altri contesti, o il testo di Prima Corinzi 11, voglio che sappiate che capo di ogni donna è l'uomo, cioè adesso continuerebbe, capo di ogni uomo è Cristo e capo di Cristo è Dio, ma la seconda e la terza parte di questo versetto vengono cassati e citato solo capo di ogni donna e l'uomo. E si rilegge Genesi 1, 26-31, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò, viene riletto alla luce che di capo di ogni uomo, capo di ogni donna è l'uomo, il nome proprio non mi entra, e capo di ogni uomo è Cristo, capo di Cristo è Dio. Si prende una parte per poter interpretare in maniera isolata questo versetto. Ma non sono questi versetti che di per sé segnalerebbero una mancanza di soggettualità delle donne, ma i versetti chiave si trovano appunto nei testi di seconda o terza generazione cristiana e sono i codici familiari nella lettera agli Efesini, parzialmente, ma soprattutto un versetto su cui vorrei insistere per il potere di parola della donna, che è Prima Timoteo 2,11. Siamo in una lettera pastorale, siamo sicuramente in seconda, forse quasi terza generazione cristiana, non è Paolo l'autore, e troviamo queste parole: la donna impari in silenzio, letteralmente direbbe in quiete, ma è già diventato silenzio, con ogni sottomissione, perché non permetto a nessuna donna di esercitare un potere su un uomo, autorità su un uomo. Questo versetto diventa, per l'esperienza cristiana, per l'esperienza ecclesiale e per l'esperienza sociale delle donne, dall'accesso all'università alla negazione per lunghi secoli e dopo molte richieste del diritto di voto, il versetto intorno a cui si concentra la condizione di non riconoscimento della soggettualità delle donne. In realtà il versetto è più complesso. Intanto perché dice la donna impari, quindi è riconosciuta alle donne la soggettualità come discepole, cosa non comune nel tempo. Ricordate il detto, meglio fare la Torah che metterla in mano una donna. Quindi in questo senso il cristianesimo mantiene una dimensione specifica di soggettualità delle donne. Dire che la donna impari in ogni caso è significativo. Si dice che impari in quiete, la quiete interiore è l'atteggiamento primo del discepolo. Non si vuole dire che impari in silenzio. E poi si aggiunge, dice il testo, con ogni sottomissione. Questo versetto è stato astratto dal contesto, ma il capitolo precedente di Prima Timoteo 1 si ritrova la sottomissione e si dice che i falsi discepoli sono quelli che non sono sottomessi al Vangelo e alla volontà di Dio. Allora, lì è il Vangelo e la volontà di Dio il punto di riferimento, vale anche per le donne. La donna apprenda, impari, inquiete, con ogni sottomissione al Vangelo e alla volontà di Dio. Perché deve essere in gioco una sottomissione agli uomini, ai mariti o ai capi di chiesa? Non è indicato. Ma il punto di riferimento della prima Timoteo è sostanzialmente questo. Quindi questo versetto è un versetto che vuole delimitare il campo di vita delle donne, ma indubbiamente l'interpretazione che ne è stata data travalica anche già il delimitato contesto che il versetto porta con sé. Non so se conoscete bene questi testi, ma io vorrei che diventasse un patrimonio di riferimento, perché questo versetto è stato citato al Congresso degli Stati Uniti per negare per decenni il voto alle donne quando le suffragette chiedono il voto, quindi è un testo chiaro. E si aggiunge, non permette a nessuna donna di esercitare un'autorità su un uomo. Quindi si sancisce una subordinazione legata al contesto di vita della donna. Allora, il termine non permetto è un'espressione tipica del giudaismo rabbinico per indicare una specifica condizione, quindi non si vuole dire non permetto a nessuna donna, ma non permetto alle donne in questo tempo, in questa comunità, di esercitare un'autorità. Però anche qui diventa una legge per sempre. Allora, quello però che indubbiamente questo testo porta è che nasce in un contesto giudaico nel quale la sinagoga non vedeva, nel culto sinagogale, non si vedeva la presenza delle donne, perché le donne sono legate ai culti e ai riti familiari, ma soprattutto siamo in un contesto ellenistico romano, per cui il cristianesimo si sta espandendo nel bacino del Mediterraneo, molte donne, soprattutto aristocratiche e che hanno possibilità economiche, attraverso quello che è il patronato e l'energetismo, quindi la possibilità di offrire denaro come mecenati o per coprire, per sostenere anche iniziative benefiche, vogliono per questo motivo e reclamano, lo sappiamo da altre fonti, dei ruoli dirigenziali nella comunità. Vogliono essere riconosciute come soggetto autorevole che fa chiesa, che contribuisce alla vita ecclesiale. Questo elemento viene considerato è assolutamente rischioso per l'annuncio del Vangelo, perché viene giudicato da chi non appartiene alla comunità cristiana come un elemento di anarchia o viene indicato come un elemento di sovvertimento sociale così forte e così grave che impedirebbe di per sé una buona accoglienza del Vangelo. I cristiani potrebbero essere interpretati, potrebbero passare, a causa dell'agire di queste donne, come coloro che vogliono sovvertire i ruoli sociali, vogliono strutturare in maniera diversa la convivenza e come tale porsi contro il buon ordine che costituisce in questa fase il punto di riferimento per l'interpretazione dell'impero. Allora, nel momento in cui il movimento cristiano viene accusato di sovvertire e destabilizzare l'ordine costituito e la struttura della società, il primo punto, la prima scelta che l'autore della prima Timoteo fa è mostrare una vita cristiana che invece vede le donne definite attraverso un ruolo non rivoluzionario, non antagonista. E in questo senso quindi c'è un testo in cui si riporta la condizione delle donne a un contesto di parola esistente, di discepolato, ma non che sovverta i ruoli sociali e soprattutto la strutturazione delle simbolica e effettiva delle relazioni uomo-donna. Allora, l'autore di Prima Timoteo vuole riportare le donne al loro tradizionale codice di comportamento, accettato e accettabile per i canoni sociali imperanti. L'interesse che ha non è solo gestire in maniera strutturata la vita interna della comunità, ma rendere il cristianesimo accettabile, perché è talmente scandaloso per il contesto dell'epoca quello che le donne cristiane vivono, che non può essere accettato, si ha paura che il cristianesimo non venga accettato. E si tradisce però un punto chiave dell'annuncio del regno di Gesù. Se noi siamo quelli per l'annuncio del regno passa attraverso l'opera di liberazione delle donne e di restituzione di una soggettualità delle donne come parola necessaria per l'annuncio del Vangelo. Maria Maddalena. Allora, questo elemento di per sé diventa pagamento di perdita di autonomia e autorevolezza di parola delle donne, perché minaccerebbe la struttura storico-religiosa, socio-religiosa del tempo. Quindi da questo momento in poi l'insegnamento pubblico delle donne e l'esercizio di autorità delle donne viene fortemente, radicalmente limitato. In questo senso addirittura la giustificazione viene presa da una certa lettura del giudaismo tardivo di Genesi 2:3, dove si dice che prima è stato creato Adamo e poi è stata creata Eva, quindi di superiorità di Adamo Eva è derivata, si cita il peccato di Eva e si dice che la donna si salverà per i figli. Quindi la maternità come una chiave interpretativa attraverso cui l'identità e la soggettualità delle donne nella Chiesa e nel mondo verrà radicalmente letta. Allora, in questo senso si lascia sullo sfondo, e sono gentile nell'espressione, gli elementi di radicale novità che la prassi di Gesù e che la prassi delle prime comunità cristiane che Paolo aveva raccolto, non c'è il giudeo né il greco, schiavo né libero, uomo e donna, ma tutti voi siete uno in Cristo Gesù, siete soggetti ecclesiali, questo elemento viene lasciato sullo sfondo, marginalizzato, non considerato così essenziale, per la preoccupazione di non riuscire ad annunciare radicalmente il Vangelo. Ma intaccando il contenuto su un punto a mio parere chiaro. Allora, se guardiamo, vado proprio rapidamente, mi vergogno un po' di questa presentazione, la storia di questi 2000 anni del cristianesimo, non possiamo non ricordare che è una storia di una silenziosa presenza fedelissima delle donne, ma sostanzialmente non segnata da una parola pubblica e autorevole delle donne stesse. In questo senso, una lettura disincantata del cristianesimo vede in maniera molto ovvia che la Chiesa è stata edificata, costruita dalla parola autorevole degli uomini e pubblica e dal silenzio, dalla presenza fedele e silenziosa di milioni di donne, miliardi di donne, però non portatrici di parole. Quindi una parola delle donne che non è pubblica, una parola delle donne che non è considerata autorevole, una parola delle donne che non è considerata rilevante per la strutturazione delle relazioni ecclesiali, una parola delle donne che non è considerata decisiva per la vita, la trasformazione del soggetto ecclesiale. La Chiesa la fanno la parola degli uomini, come parola autorevole, decisionale, pubblica, eccetera. Certo, c'è una parola che resiste, come ha detto il Papa recentemente, è la parola delle donne che annunciano la fede. Le nonne, le zie, le mamme, penso anche noi abbiamo ricevuto forse l'annuncio, il primo annuncio della fede o della, diciamo, della socializzazione religiosa più che attraverso la parola di queste donne. Però notate che sempre la traditio fidei ai bambini nel contesto della vita familiare. L'altra parola che resiste è quella che resiste nelle mura dei monasteri, anche come scelta di libertà da parte delle donne, è parola di sapienza, è parola scientifica, pensiamo a De Garda, non vorrei dimenticarla, è parola poetica, Juana de la Cruz, e c'è la possibilità di mantenere la memoria delle parole delle donne perché c'è in un contesto fatto da donne, per donne, tra donne, e solo per questo si mantiene la memoria di questi scritti e si sviluppa appunto la possibilità di una parola specifica. Ma per il resto, all'interno di un contesto, di un'antropologia, della subordinazione e del deficit femminile, se volete dell'imbecillitas femminile, cioè della debolezza radicale, pensiamo Agostino, pensiamo Tommaso, suffragata dalle convinzioni scientifiche dell'epoca, dove appunto proprio della donna è la passività nel ricevere la vita, la parola delle donne è ininfluente. Io però vorrei ricordare alcuni elementi di una parola autorevole delle donne, ma una parola direi non pubblica, che sta nel contesto piccolo ma che di per sé però fa Chiesa. E vorrei citare a questo riguardo alcuni casi. Il primo è quello delle donne dell'Aventino, Paolo, Stocchio e altre. Tutti noi diciamo sempre, io faccio sempre a lezione, la Vulgata di Girolamo. No, la traduzione in latino, la cosiddetta Vulgata, non è opera solo di Girolamo, è opera di Girolamo, di Paola, di Stocchio, delle altre donne che con lui collaborano. Ma la memoria di queste donne è stata completamente cassata e tranquillamente noi diciamo la Vulgata di Girolamo, dimenticando totalmente l'apporto di queste donne. Pensiamo, quindi un apporto di parola, di traduzione non indifferente. Pensiamo a Deuda, l'autrice che scrive per il figlio, il principe, un catechismo, appunto nel periodo medievale, siamo nel IX-X secolo. Deuda, penso forse non l'abbiate mai sentita dire. Bene, c'è un catechismo scritto da una donna, una regina, principessa regina, che scrive per il figlio un catechismo. E così dice che si scrive di Deuda o Deuda, viene espresso a Duoda. Ok, ci sono diverse versioni anche nella traduzione, ci sono addirittura due, come si dice, nell'opera, prima dell'opera critica, nell'edizione critica, scusate. Di solito viene citata negli scritti teologici invece più come Deuda, ma è la stessa. E la parola delle badesse nel Medioevo, lo sappiamo, la parola di giurisdizione, la parola delle mistiche, e qui vorrei sottolineare soprattutto il recupero del tema dello spirito, il legame anche cristologico su questo punto, La parola delle madri del deserto, anche se è una parola spesso che rinuncia allo specifico femminile, quindi in questo senso metterei un po' il punto interrogativo, e la parola delle evangelizzatrici, pensiamo alle missionarie valdesi, pensiamo alle missionarie protestanti, l'evangelizzazione della Cina, come sapete, in larga parte viene dalla parola delle donne. Pensiamo alla parola delle fondatrici, delle riformatrici, certo definite, pensiamo Teresa, donna inquieta e vagabonda, come la definisce il nunzio pontificio in Spagna, Filippo Seda. Pensiamo a tutte le donne che giocano in maniera creativa la loro identità, per superare quelli che sono i limiti imposti. Pensiamo a Sant'Angela Merici, e nel momento in cui voti vuol dire clausura, lei diventa una forma nella quale si può oltrepassare la dinamica occlusiva e conclusiva o delimitante dello spazio delle donne a favore invece di dinamiche dell'istituzione assolutamente altre. Cioè la capacità di valorizzare il punto di debolezza e allo stesso tempo individuare la potenzialità per superare i confini imposti diventa un punto chiaro. Poi la parola dell'educazione, la parola della carità vissuta, questi sono elementi che indubbiamente hanno confinato le donne, ma sono parole da non dimenticare. Però io ho scelto di parlare di Prima Timoteo 2,11 perché questo testo è diventato legge. Nel decreto di Graziano, quindi siamo all'inizio del 1100, quindi all'inizio del secondo millennio, questa parola, non permette a nessuna donna di esercitare alcuna autorità, diventa una legge per la vita della Chiesa e rimane fino al codice del 1917 un punto di riferimento, che sancisce quindi la donna subordinata che non può insegnare pubblicamente, non può annunciare il Vangelo, pensate, sappiamo bene il tradimento in questo senso della parola stessa di Gesù, non può testimoniare, soprattutto non può giudicare, non può esercitare atto di giudizio e atto discrezionale. Il codice, fino al codice del 17 il decreto di Graziano i decretalisti rimane punto di riferimento, quindi immaginate che fino a quel punto lì, a quel momento lì, questo è parola chiave. Quindi è una parola che non è pubblica e soprattutto una parola delimitata dall'autorità e dall'exusia e dal potere di giurisdizione degli uomini. Dicevo, Prima Timoteo 2,11 ha anche delle ripercussioni non indifferenti dal punto di vista sociale, perché quando Lucrezia Cornaro Piscopio nel 1678 vuole laurearsi in teologia, una delle obiezioni che viene posta è proprio Prima Timoteo 2,11, perché si può imparare in silenzio ma non può esercitare pubblicamente l'arte teologica. E l'esclusione delle donne dal voto negli Stati Uniti, ricordate Elizabeth Cady Stanton, viene motivato anche sulla base di questo testo. Allora mi sembra che qui cominci ad emergere, seppur rapidamente, l'intreccio tra due elementi. Da un lato ci sono fattori sociali e culturali che costituiscono sempre e da sempre la possibilità di delimitare la percezione della necessità di delimitare per le donne lo spazio di una parola autorevole e pubblica. Quindi quello che nel contesto sociale viene ritenuto acclarato, la parola delle donne sta nella casa, nel confine della casa, viene tranquillamente assunto dal punto di vista della comunità cristiana. Dall'altro le letture bibliche che noi abbiamo subiscono un duplice processo. Da un lato vengono selezionate per giustificare scelte che vengono fatte sulla base di fattori socioculturali o socioreligiosi diffusi, e quindi marginalizzando o ritraducendo interiormente quelli che sono testi di radicale novità che Gesù ha proposto con la sua prassi o che Paolo ha segnalato. E l'altra dinamica che entra in gioco, come sapete, è quella delle traduzioni, e come vedete ancora oggi viviamo di questo. Fede è diventata, non essendo diacono della Chiesa di Centre, ma diventa nella traduzione della CEI del 2008, cioè di ieri l'altro, diventa colei che ha servizio nella Chiesa di Centre. Allora, indubbiamente è una traduzione assolutamente tendenziosa. E potremmo continuare, Giulia che nei codici latini diventa Iunius, perché è inconcepibile che una donna possa essere chiamata apostolo, e potremmo continuare perché sono infiniti questi testi. La traduzione invece che in quiete interiore diventa in silenzio, capite che esprime questo e molto altro. Quindi in questo senso le donne sono dette, perché non c'è più una parola pubblica delle donne in ordine alla determinazione della fede se non nei monasteri, sono se ne sancisce l'inferiorità, la carenza, il peccato come chiave interpretativa dell'identità, ma soprattutto all'interno del modello di chiesa tridentino, che è un modello che vive di dinamiche comunicative unidirezionali, dal clero verso i laici, dall'adulto verso il bambino, incarnano sostanzialmente il perfetto laico tridentino, quello che è il destinatario permanente di un annuncio di cui non è mai immediatamente responsabile, che riceve una dottrina codificata dal clero maschile, in una società, una chiesa società ineguale vive sostanzialmente secondo il principio chiave dell'obbedienza. Obbedienza, silenzio, accettazione passiva, senza diritto di cittadinanza attiva, diventa la chiave interpretativa del laico e in particolare della donna. E se Bellarmino dice dei laici, chi sono i laici? Sono quelli, della chiesa subito dopo il Concilio di Trento, sono quelli che non hanno alcuna funzione per la vita ecclesiale, ancora di più per le donne, che sono tutte laiche. Chi sono le donne? Non lo dice Bellarmino perché non si pone neanche la domanda. Sono quelle che non hanno alcuna funzione, alcuna parola per la vita ecclesiale. Allora, in questo senso, la storia della Chiesa è davvero, come diciamo sempre, la storia di una presenza silenziosa delle donne, ma è la storia di una presenza resa silenziosa, laddove il principio costitutivo dell'annuncio cristiano, della fede cristiana, del soggetto ecclesiale, contemplava invece esattamente l'effusione, l'affidamento dell'exusia ai discepoli e alle discepole come autorità di una parola costitutiva del soggetto ecclesiale. Questa parola è stata dimenticata e indubbiamente l'esperienza ecclesiale è uscita squilibrata e resa parziale. Il processo di restituzione come è avvenuto? Anche qui mi sembra importante ricordare alcuni elementi forse molto noti, ma per individuare dove stanno le chiavi, i criteri, i fattori di natura trasformativa. Il passaggio è per noi nella Chiesa Cattolica estremamente vicino. È data da un lato come spartiacque il Vaticano II, ma indubbiamente già preparato tra la fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento da due piloni, fattori, prospettive significative, che sono la vita religiosa femminile è attiva, quindi le tante fondazioni ottocentesche, che per certi aspetti rideterminano ulteriormente il contesto visibile e pubblico della vita della donna, secondo canoni precisi, ma costituiscono anche uno spazio di autonomia. Francesca Cabrini, che va negli Stati Uniti, spazi di autonomia decisionale che le donne esercitano nella vita quotidiana, non nella grande struttura, ma nella vita quotidiana, progressivamente aiutano le donne a maturare una propria specifica e autonoma visibile, più visibile soggettualità. E poi l'aggregazione dei tali. Mi ha detto qualcuno di voi del CIF?
Sì.
In generale l'azione cattolica delle donne, la parte femminile, sono tutti spazi in cui la parola di indicazione religiosa è quella dell'assistente, maschio e clero. Però indubbiamente sono spazi di donne tra donne nelle quali progressivamente matura questo elemento. Io non credo possiamo capire il concilio a prescindere da questa esperienza delle aggregazioni laicali, di recupero di soggettualità laicale. Il passaggio avviene, dicevo, col Vaticano II. Qui saprete di sicuro che c'erano 23 donne al concilio, 23 donne uditrici, che non parleranno mai nell'aula conciliare, che vengono chiamate solo a partire dalla terza e quarta fase del concilio, prima non erano proprio assolutamente presenti. Quando vengono chiamate nella lettera di convocazione e vengono citate la prima volta da Paolo VI, si ricorda che sono state chiamate in quanto donne devote e pie, e si chiede loro, e lo dice chiaramente il Papa, una presenza simbolica e silenziosa. Quindi si specifica che questa è la chiave di riferimento. In realtà non sarà così, perché non parleranno in aula e anzi si dirà non permetta a nessuna donna di parlare in assemblea, sarà sempre il versetto di risposta alle numerose richieste fatte di fare intervenire una donna, ma le donne parleranno nelle commissioni. Quindi nelle sottocommissioni a cui parteciperanno potranno avere parola, e questo permetterà loro indubbiamente di influire su alcuni testi chiave che sono quelli sui laici, sulla vita religiosa, sul matrimonio e la contraccezione e in parte anche sul ministero, seppur più rapidamente. La cosa che mi sembra interessante però è segnalare che in tutti i documenti conciliari abbiamo solo 9 brevissimi passaggi che sono dedicati, neanche numeri interi, ma proprio dei brevi passaggi, al tema delle donne. E il documento finale, il messaggio finale di Paolo VI alla fine del concilio alle donne è un testo androcentrico, patriarcale, che noi oggi a distanza di 50 anni possiamo elogiare per il fatto che è presente un testo, un messaggio alle donne, ma indubbiamente sentiamo radicalmente lontano. Allora, che cosa è avvenuto? Dico una cosa ovvia, ma mi sembra importante per il lavoro che faremo nella seconda parte della mattina. Quello che è cambiato è l'orizzonte ecclesiologico complessivo, nel quale dopo il concilio, non durante il concilio, le donne hanno avuto la possibilità di ripensarsi e riassumere effettivamente spazi, percorsi e possibilità di una soggettualità di parola autorevole. Quali sono questi passaggi? È proprio un passaggio ecclesiale, ecclesiologico radicale rispetto alla Chiesa gregoriana, la Chiesa del Concilio di Trento, che invece sanciva appunto l'esclusione dei laici, la marginalizzazione dei laici e delle donne. Il primo cambiamento di fondo che si ha nella visione di Chiesa del Concilio, che cambia per la vita delle donne, è che non è più riconosciuto il principio di esistenza ecclesiale nel principio di un'autorità delegata, come era fino al Concilio Vaticano II. Quelle che tra noi sono più adulte, diciamo, mature, anziane anche, usiamo questa parola che ha tutto il suo valore, e hanno vissuto il loro percorso formativo con il Catechismo di San Pio X. Se voi pensate come è stata presentata la Chiesa, è stata presentata come fondata da Gesù, e se guardate il Vangelo non c'è proprio scritto, fondata da Gesù, quindi un Gesù fondatore, che trasmette il suo potere ai 12, notate solo a loro, da loro ai vescovi, dai vescovi ai sacerdoti a cascata. Cioè il principio che tiene insieme la societas, la Chiesa come società, questa unione morale di più soggetti per la salvezza delle anime, cito il Catechismo, chi si ricorda, vive e sta in piedi e si sviluppa sulla base di un solo principio, che è il principio dell'autorità delegata, da Gesù ai 12 agli altri. Quindi questo è il principio che per tutto il secondo millennio vive e guida la vita della Chiesa, un principio di potestas e di autorità delegata. Allora, il Vaticano II riflette su perché esiste la Chiesa, che senso ha, e il Lumen Gentium, Dei Verbum, in altri documenti, ritorna al principio costitutivo secondo il Nuovo Testamento, che è l'annuncio del Vangelo. È annunciare il Vangelo di Gesù, il Vangelo del Regno, che costituisce e fa la Chiesa, non il principio di autorità. Quindi si ritorna a considerare un principio che è il principio dell'annuncio evangelico. Quindi questo vuol dire che la Chiesa è comunione di credenti, uomini e donne, la cui esistenza di fede è risposta al Vangelo ricevuto e responsabilità per l'annuncio del Vangelo. Allora questo riporta la soggettualità dei laici, nel nostro caso delle donne, in prima battuta, perché non è l'autorità che fa Chiesa, ma è l'annuncio del Vangelo di cui siamo tutti responsabili. Quindi chi fa Chiesa, dice il secondo capitolo di Lumen Gentium sul popolo di Dio, chi è battezzato? E il battesimo per i cristiani è un rito di iniziazione uguale, identico per uomini e donne. Dove però c'è la specificità di ciascuno, il nome e tutta la storia, ma il rito in sé è lo stesso rito di iniziazione. Pensate all'ebraismo, pensate all'islam, i riti di iniziazione non sono uguali per uomini e donne. La nostra identità e l'uguale responsabilità e soggettualità, l'eguaglianza in soggettualità, non l'uguaglianza, l'eguaglianza è sancita esattamente su base battesimale. Allora, nel momento in cui il Vaticano II dice che tu sei soggetto ecclesiale per il battesimo, lo dice per uomini e donne, e soprattutto non mette più il ministero dei vescovi, dei preti e dei diaconi come ministero costitutivo che fa la Chiesa, perché è solo un ministero, siamo noi che facciamo Chiesa, uomini e donne. Quindi c'è radicalmente il ripensamento della soggettualità in questo senso. E soprattutto, sempre secondo capitolo di Lumen Gentium, si dice chi ha parola nella Chiesa? Tutti. Perché se tu sei soggetto, tu hai il potere di parola, hai diritto e dovere di parola. Perché la tua parola di annuncio del Vangelo, di comprensione del Vangelo, è costitutiva della vita della Chiesa, secondo la tua specifica esperienza. Questo non toglie che esista una parola specifica, quella dei vescovi, dei preti e dei diaconi, ma è una forma di parola che non esclude e non può sostituirsi alle altre. E ancora, il Concilio sancisce la possibilità del sapere della fede come sapere teologico e finalmente sancisce che questo sapere della fede, l'approccio al testo biblico, è di tutti e di tutte. Perché abbiamo un passaggio chiave in Apostolica Amattosità, che lo dico il documento sui laici, al numero 32, nel quale si dice che gli uomini e le donne laici possono studiare e accedere alle facoltà teologiche. Come sicuramente saprete, fino al 1965, 50 anni fa, le donne non potevano studiare, accedere alle facoltà pontificie, agli studi teologici e biblici di natura esegetica e scientifica, nel contesto, diciamo, della Chiesa Cattolica. Le otto che avevano conseguito il dottorato in teologia, voglio fare memoria, otto cattoliche, l'avevano conseguito prima del Concilio Vaticano II, erano andate in facoltà evangeliche, perché non c'era la possibilità di accedere a strumenti scientifici per l'approccio. Non essere discepole, ricordate le parole, che pure prima Timoteo ancora sanciva, e non c'era la possibilità di essere soprattutto docenti, cioè offrire una parola autorevole e significativa per la vita della Chiesa. E soprattutto, l'ultimo passaggio chiave, e scusate se sono stata un po' lunga, le dinamiche comunicative nella vita ecclesiale non vengono più pensate come nel modello tridentino, nella forma appunto di un principio di autorità, secondo una dinamica comunicativa unidirezionale, perché nel Concilio di Trento l'idea, e anche nella Chiesa Gregoriana, è che qualcuno sa e può, e quindi comunica, in maniera unidirezionale, chi non sa e non può. Il clero rispetto ai laici, l'adulto rispetto al bambino, perché è la trasmissione di una dottrina codificata, di un messaggio codificato, l'uomo rispetto alla donna, in generale il colto rispetto alla vasta massa della gente in cui. Allora, in questo senso, le dinamiche comunicative che fanno chiesa nel Concilio di Trento sono sostanzialmente tutte, quelle liturgiche, quelle catechetiche, quelle di vita della Chiesa, unidirezionali, cioè chi sa e può e c'è chi non sa e non può per principio. I laici, chi non sa e non può per principio al massimo grado, le donne, che sono sempre destinatarie, riceventi, con la sola eccezione dell'annuncio nel confine di casa o nel monastero. Il Vaticano II modifica questo elemento e ritorna, secondo quanto indicato nel Nuovo Testamento, a dinamiche, ecco la vostra parola, sinodali, cioè dinamiche comunicative pluridirezionali, in cui ogni punto di chiesa, cioè ogni soggetto ecclesiale battezzato o battezzata, è a un tempo soggetto ricevente, la parola di Dio nella parola umane, e allo stesso tempo ogni punto di questa rete è soggetto annunciante, la cui parola è necessaria per poter annunciare la vita, il senso del Vangelo. Allora, se posso fare un esempio, soprattutto per chi tra voi usa i social network, Facebook, la comunicazione a rete, come si chiama, è l'esatta indicazione di esperienza di come sei soggetto ricevente, soggetto annunciante, puoi definire le tue reti, quelli a cui vuoi far sapere e quelli invece da cui vuoi ricevere, puoi sezionare e selezionare, ma ogni punto rete per principio è pensato come punto ricevente con la stessa dignità e annunciante. Allora, la visione dell'esperienza ecclesiale che il Vaticano II ci consegna è quella di una comunità ermeneutica, cioè una comunità tutta interpretante, in cui l'annuncio del Vangelo è compreso e riannunciato attraverso la parola necessaria di tutti i soggetti ecclesiali. Perché se tutti siamo stati battezzati, tutti abbiamo ricevuto il munus profetico di Cristo, tutti e tutte abbiamo, dico volutamente, una parola necessaria per poter comprendere il Vangelo e annunciare il Vangelo. Cito solo due aspetti. Vi dico la teoria, poi dopo dovremo lavorare sulla pratica, però questa è la visione ecclesiale. Nella Dei Verbum, che è il documento sulla divina rivelazione, cioè sulla scrittura, su scrittura, tradizione e rivelazione di Dio, al numero 8 si dice che la Chiesa, la tradizione con la T maiuscola, cresce per l'apporto di tre componenti. I vescovi, quindi la parola specifica che deve custodire l'apostolicità della fede, cresce per la parola di teologi, coloro che studiano e riflettono sulle cose spirituali e le parole trasmesse, e poi dice cresce per la percezio. La percezio è proprio l'intuizione, non che hai dei ragionamenti, non hai un trattato di teologia in testa, ma hai la percezio delle cose spirituali, delle parole trasmesse di tutto il popolo di Dio. Tutti i cristiani, tutte le cristiane, intuiscono, sviluppano, interpretano e annunciano il Vangelo secondo la specificità della propria identità. E questa percezione delle cose spirituali, dice il Concilio, è il segreto per la crescita del soggetto chiesa. Non ho detto che viene applicato, ho detto che questa è la visione ecclesiale di una dinamica comunicativa che non è più pensata come unidirezionale, da una chiesa docente a una chiesa discente, ma è vissuta nella dinamica complessiva di una parola per tutti e tutte e una parola che attraverso tutti e tutte viene compresa e annunciata nel Vangelo, nella vita quotidiana. E l'altro testo chiave, che a mio parere fino a Papa Francesco è stato il testo più dimenticato del post-concilio, è il numero 12 della Lumen Gentium, dove si dice che c'è un senso della fede che tutti e tutti abbiamo, e la Chiesa vive di un consensus fidelium, di un consenso, nel senso di un comprendere insieme, e di vivere dinamiche di comprensione e di dialogo nella fede, che sono proprie di tutti i battezzati. Allora, che cosa è avvenuto nel Concilio? Viene radicalmente mutata la visione ecclesiologica e per le donne si riapre finalmente quello che è un riconoscimento di soggettualità all'interno di soggettualità di parola, all'interno di una vita che è la vita ecclesiale nel suo complesso. Quindi viene ricollocata la soggettualità delle donne perché viene ripensata complessivamente la vita ecclesiale. Il Concilio non parla direttamente in questo senso di donne, non specifica questo elemento, ma ci dà gli strumenti per poter radicalmente riformare la vita ecclesiale e la vita delle donne. Sarà poi post-concilio in cui questo elemento viene ad essere sviluppato. Lo dico molto rapidamente perché vedo che il tempo è passato molto più rapidamente di quanto io pensassi, poi lascio la seconda parte a dopo. Ed è il recupero della parola autorevole, ripeto, sono i tre aggettivi, autorevole, pubblica e decisiva delle donne, perché si riconosce l'autorevolezza e la necessità, appunto, decisiva dell'esperienza delle donne per comprendere il Vangelo, ma si recupera la dimensione pubblica, non solo come quella... Come? E sotto tre aspetti. Uno è la parola della ministerialità. Si diffondono i ministeri laicali di base, quelli che ci vedono protagoniste, e questo indubbiamente cambia il volto della Chiesa per le parole che pubblicamente diciamo. Ora, a noi ci sembra ovvio il movimento delle catechiste, soprattutto in Italia, 94% di donne, 270.000 donne, ma questo cambia indubbiamente il volto di Chiesa. Pensate a quello che è la parola anche nell'annuncio nella liturgia, la dimensione della preparazione liturgica, tanti aspetti. Senza donne nei ministeri di fatto nella Chiesa, la Chiesa Cattolica chiude nell'arco dei prossimi tre giorni, nel senso che la componente maschile è assolutamente quantitativamente e qualitativamente, dico chiaramente, non capace di gestire questa dinamica, i limiti che fa, e tantomeno il clero da solo. Sembrano non accorgersi. Io mi dico sempre, noi dovremmo fare, non dico uno sciopero bianco, ma semplicemente mostrare la nostra presenza attraverso una temporanea assenza. Cioè, se per noi da lunedì al sabato in una settimana decidessimo come donne di non fare attività ministeriale di nessun genere, di andare la domenica alla celebrazione senza fare lettrici, cantori, senza sistemare i fiori, senza sospendendo una settimana, partecipando solo come soggetti celebranti alla vita eucaristica, una settimana, due settimane, alla terza settimana convocano il sinodo dei vescovi istantaneo sulla questione delle donne. Allora, sarebbe sempre marginale per noi, perché sarebbe la questione sulle donne e non le donne come soggetto, ma indubbiamente sarebbe la percezione della qualità e del valore di una presenza che diamo troppo per ovvio, troppo per scontata, noi stesse, perché non siamo autocoscienti e coscienti a sufficienza di come abbiamo l'exousia di parola che Gesù ci ha consegnato, nel battesimo ci arriva, e quindi abbiamo il diritto, il dovere, al di là di ogni rivendicazione, di esercitare questa corresponsabilità, corrispondenza. Quindi le donne hanno sviluppato questo, pensiamo agli organismi pastorali, le aggregazioni, i movimenti laicali, dico cose ovvie, la vita religiosa con le fatiche della trasformazione che è avvenuta, la parola, il binomio inedito, cioè donne e teologia, che sta cambiando, lo dico con tutta la fatica e i limiti di questa realtà, sta cambiando la nostra realtà complessiva. Ma soprattutto direi l'opera che è stata fatta è quella di un'acquisizione, di un empowerment, è un'acquisizione di autocoscienza e parole per dirsi come credenti, per dire la fede comune, Acquisizione di sapere, che sempre nei contesti di presenza delle donne è determinante, sapere e potere sono strettamente connessi, ma soprattutto di decodificazione dell'implicito. Se il Vaticano II è stato scritto in un linguaggio androcentrico, il contesto è ancora patriarcale, ci hanno fatto delle concessioni, ma senza comprendere fino in fondo come cambiava il volto di Chiesa, le donne nel post-concilio hanno aiutato e promosso una rilettura che ha sviscerato l'implicito. In quell'essere battezzati, sono battezzati uomini e donne, in quel dire l'esperienza umana ci permette di comprendere il Vangelo, è l'esperienza umana di uomini maschi e di donne. In quel linguaggio generico dei fratelli nella fede stanno fratelli e sorelle, santi santi, dal punto di vista linguistico, ma soprattutto dal punto di vista delle implicazioni per il volto di Chiesa. Questo passa attraverso il percorso di autocoscienza delle donne. Il Magistero su questo arriva totalmente in ritardo. Fino al 1988 non abbiamo se non rapidi contesti, arriva spesso in chiave contrappositiva e soprattutto incentrato unicamente su una domanda antropologica, o qui Mulieris Dignitatem, con tutta l'importanza di questo documento, con tutta la sovraesaltazione della conclusione, sta qui la parola nell'ultima pagina, genio femminile, se sta nell'ultima pagina vuol dire che tutto il resto se lo sono scritto a prescindere, perché non l'ho mai citato prima, ci riporta ancora la donna a un modello antropologico. È importante questo documento perché è il primo documento per le donne e sulle donne nella storia del Magistero Cattolico, quindi 1988. Quindi è fondamentale in questo senso, e non mi sembra troppo duro il giudizio che ora per motivi anche di fretta do così per tratti, ma il modello che ci viene offerto di donna si gioca intorno a due parole: madre, sposa. Quindi il contesto che viene preso è quello dell'archetipo mariano, quindi non è l'archetipo cristologico come per tutti i cristiani, come dovrebbe essere per tutti i cristiani, come in Galati 3, 26, 28, ma è Maria, mentre il modello per l'uomo archetipale è la missione di Gesù. Allora, su che base? Né Galati 3, 26, 28 dice questo, la base è Genesi. Quindi una rilettura e un'interpretazione non di Genesi 1, 26, ma di Genesi 2. Testo che viene scritto, fondamentale in contesto androcentrico. Allora, il testo è più complesso, ma l'idea è sempre che l'uomo maschio, scusate, è affidato alla donna, è proprio della donna, la donna è importante, dice il testo, per la sua femminilità, dove femminilità, secondo il contesto binario, è accoglienza, delicatezza, gentilezza, passività. Allora, il documento è importantissimo, è la prima volta che veniamo riconosciute come soggetto nella Chiesa secondo una specificità, ma il riportare al modello antropologico su base materna, secondo un contesto binario, ci riporta ancora una volta a madre sposa, si aggiunge spirituale e fisica, ma non usciamo da questa dinamica, senza che venga detto niente sulla condizione specifica maschile, si rimanda a una piattaforma naturale per dire la donna, e nel documento successivo della Congregazione per la Dottrina della Fede troviamo per la prima volta un riferimento al femminismo, ai femminismi, e il contesto, vi dico, è quello di una denuncia della rifiuto, si cita Simone de Beauvoir e si dice che proprio senza appello è un movimento contrappositivo al femminismo, portatore di una visione errata sulle donne e sulla relazione tra i sessi. Allora, dico l'ultimo elemento, questi due documenti, quelli di riferimento, poi arrivo su Papa Francesco che invece mi dice ben altro. Non si riconosce quanto Papa Giovanni XXIII aveva detto sulle donne, invece, le donne, la presenza delle donne nella vita pubblica come segno dei tempi, non la presenza delle donne nella Chiesa, ma la presenza delle donne nella vita pubblica e sociale, come uno dei tre segni dei tempi che dicono il cambiamento radicale, ma soprattutto non si tematizza un nodo di fondo. La Chiesa, come ogni altra istituzione umana, sesso-gender orientata, cioè interpretata secondo la differenza sessuale, biologica, fisica, morfologica, ma secondo anche un'interpretazione culturale di genere, uso genere nel senso più neutro della parola, storicamente, linguisticamente, culturalmente, simbolicamente, ritualmente, mettete quello che volete, determinata. Questo elemento non viene tematizzato, leggete i documenti e non c'è questo dato, per quanto il documento si intitoli Lettera sulla collaborazione dell'uomo e della donna, la vita della Chiesa e della società, ma non c'è questo dato. E soprattutto in tutti questi documenti quello che non viene affrontato, come non viene affrontato in teologia, è il tema della maschilità. C'è un non detto assoluto per cui tuttora l'antropologia è pensata in chiave di un maschile universalizzato, dichiarato neutro, e su questa base la Chiesa può pensa di poter pensare se stesso. Allora io trovo, ora capite perché sono così anche emozionata e coinvolta da quello che avete proposto, che per la prima volta in un sinodo si senta la necessità di, e si intuisca la consapienza, la scelta di una parola specifica delle donne. Mi piacerebbe che si riunissero gli uomini presenti in questa diocesi per fare una bella giornata sulla maschilità della loro essere credenti in Cristo e la maschilità della loro esperienza cristiana. La questione maschile nella Chiesa, tema che non esiste, perché si parla, vedete anche Ravasi ora, la questione femminile nella Chiesa. Il convegno che stanno facendo in questi giorni, in questo momento. Allora è importante, la prima volta che ne parlano, benissimo, però sono sempre degli uomini, perché il 90% di quella commissione è fatta di uomini, che affrontano la questione femminile. Io non sono una questione, io sono un soggetto ecclesiale tanto quanto un vescovo, né più né meno. Lo sono secondo ciò che sono, ma la mia parola è necessaria come la parola di un vescovo. E finché la Chiesa non riconosce che le nostre parole sono necessarie, io non devo dire qualcosa alla Chiesa, perché io sono Chiesa. Quindi io dico qualcosa alla gerarchia, perché non sono gerarchia. Ma questo elemento è determinante. Allora, voglio dire solo un ultimo passaggio, e mi scuso perché ho proprio sforato i tempi rispetto a quello che volevo. Quello che mi sembra importante in questa storia, pre-Vaticano II, Vaticano II, si potrebbero dire molte altre cose, post-Vaticano II, è l'importanza dei fattori che sono entrati in gioco. Perché è vero che c'è stato un recupero biblico molto forte e questo ci ha aiutato a acquisire la consapevolezza che non stiamo rivendicando un potere sociale, noi stiamo raccogliendo quello che Gesù ci ha affidato nel battesimo e quindi come tale noi abbiamo una responsabilità per il Vangelo che ci chiede, ci impone di assumere una exousia di parola pubblica, autorevole, decisiva per la vita ecclesiale. Secondo elemento di fattore importante, indubbiamente, è l'ecclesiologia del Vaticano II, perché ci ha riconosciuto come laici e donne, i due aspetti, come soggetto nella vita ecclesiale. E ha pensato la Chiesa non dal principio di autorità, ma dal principio dell'annuncio evangelico. Quindi siamo riportati alla soggettualità generatrice e questo è fondamentale. Ma direi quello che è stato essenziale per il recupero di autocoscienza, di parola pubblica, di linguaggi per dire questa esperienza, non viene, lo dico sinceramente, dal contesto teologico, dal contesto ecclesiale, che arriva buon ultimo. Lo dico come teologa, noi raccogliamo e ringrazio senza fine il percorso che le donne hanno vissuto nella pratica e nel pensare, nell'accesso all'università, all'istruzione superiore all'università, nella modifica dei ruoli e delle dinamiche di vita di coppia, nell'assunzione di responsabilità professionali, nei movimenti femministi, nel riconoscimento dei diritti, negli spazi di parola, uso femminismo per indicare chiaramente la pluralità di questi approcci, negli spazi di pensiero e di parola che hanno tematizzato la questione del linguaggio, pensate qui voi siete vicini a Verona, gruppo di Diotima, i pensieri della differenza, tutto quello che è la questione della riflessione sul gender e sul genere, che non è quella che dicono i vescovi senza aver letto Judith Butler, ma è la dinamica di un'interpretazione culturale, storica, simbolica della differenza sessuale. Pensiamo a tutto quello che è diritto, la parola della cittadinanza, non vale solo per i partiti, per la cittadinanza pubblica, per i sindacati o le donne e i sindacati, siamo noi nel soggetto ecclesiale che deve vivere una dinamica per tanti aspetti. Quindi stiamo in piedi, dico, con la forza di tante donne, delle mistiche, delle credenti che hanno annunciato la fede ai loro figli nel corso dei secoli, noi stiamo in piedi però anche delle tante religiose che hanno annunciato il Vangelo e vissuto il Vangelo in tante forme, ma noi stiamo in piedi anche grazie alle parole, alla forma, al senso della lotta che le suffragette, che le donne a noi più vicine hanno garantito, perché senza questo la Chiesa Cattolica non sarebbe riuscita ad arrivare a questo livello. Siamo in piedi anche con la forza del dialogo ecumenico, delle tante donne pastore, delle donne che hanno studiato Bibbia nelle strade protestanti già dalla fine dell'Ottocento, la Woman's Bible, eccetera, E quindi siamo in piedi su questo. Questo ci dice che i processi trasformativi di Chiesa non sono mai solo interni alla Chiesa stessa, ma sono processi che vivono in maniera qualitativa di una maturazione, questo per le donne vale al massimo grado, per cui la ricezione stessa del Concilio non è l'applicazione di quei 9 passaggi brevissimi, ma è un processo trasformativo di Chiesa che ci vede soggetti inizialmente non pensati come soggetti attivi, ma che lo sono diventati al massimo grado, lo siamo diventati al massimo grado, e come tale stiamo assumendo una responsabilità nella quale portiamo la ricchezza di una storia che travalica i confini ecclesiali, che è veramente portatrice di una sapienza diffusa e di un pensare diffuso che al di fuori dei confini della Chiesa è stato maturato. Questa è una ricchezza che noi portiamo alla Chiesa, di fronte alla quale altri contesti non si sono sufficientemente aperti, penso alle scienze in particolare, e rapporto col mondo scientifico. Allora, che cosa portiamo? Portiamo l'idea della storicità del soggetto, del valore delle differenze, della domanda sul potere e del rapporto tra cultura e natura, verità e storia. Questo è l'apporto che noi diamo per ripensare l'intera rivelazione cristiana e lo portiamo a partire dalla nostra stessa identità. Quale sia poi il nostro stile, lo dirò dopo. Mi scuso che dicevo gli apporti che coglierai sono storicità del soggetto umano. Noi siamo soggetti storici, stiamo nel divenire, stiamo in processi progressivi di acquisizione dell'identità, individualmente come soggetti collettivi, diciamo, come categoria. Secondo, portiamo il valore delle differenze, perché uno dei problemi che la Chiesa Cattolica, come sapete, ha è che pensa la donna, non le donne, o la pluralità di culture, tutto quello che sappiamo, e il rapporto uomo-donna come qualificante, non le donne isolatamente. La questione del potere, perché poniamo la domanda su autorità, potere, potenza, potenzialità, che è in gioco, perché la percepiamo e l'abbiamo subita nei processi di marginalizzazione e esclusione. E portiamo il rapporto fondamentale per comprendere il cristianesimo tra natura-cultura e, se volete l'altro aspetto, verità-storia. Quindi non una verità astratta, definita per principi assoluti a prescindere dalla storia, ma nella storia come storia. Quindi la rivelazione cristiana come una storia e non solo nella storia. Quindi direi che questi sono gli elementi importanti che costringono a ripensare la rivelazione cristiana nell'insieme. Questo ci porterà poi a comprendere come le donne si sono dette come soggetto, si sono dette secondo questo principio trasformativo, si dicono sempre, come sapete dal linguaggio della differenza, ci diciamo sempre come altre, e questo può essere potenzialità e limite. C'è la questione del maschile sospesa, c'è la questione di genere davanti alla quale solo in Italia, perché in realtà il problema è Italia, Slovenia, Croazia, in parte la Francia, c'è un sospetto da parte dei vescovi nell'utilizzo di questo termine, molto pazzesco. Come le donne dicono l'esperienza ecclesiale e l'esperienza della fede, lo recupero magari dopo per introdurre i lavori di vita. Ok, dopo questo.